Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate e bentornati a Calda Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle 11.30 con la pausa delle notizie delle 10.30 e naturalmente vi ricordiamo il nostro numero per scriverci durante la diretta 331-6214013 per Telegram, WhatsApp ed SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail durante questa puntata e infine vi ricordo che saremo sul sito e sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Un saluto da parte mia Ira Rubini, un saluto da parte di Chiara De Matteis e di Olivia Gnocchi che è appena arrivata e si muove come la Pantera Rosa perché viene dall'altra parte della città, ve lo ricordate, insomma chi ci ascolta durante questo luglio sa che ci sono loro con noi in onda a Calt. E allora Olivia, come va? Hai ripreso fiato?
Più o meno, ci arriverò adesso.
Allora facciamo fare il sommario a Chiara, poi magari tu fai i disannunci successivi perché ti vedo...
ho fatto una corsa non indifferente.
E noi questo lo apprezziamo.
Come sta la prova delle mie capacità sportive?
Benissimo, perfetto. Allora, no, assolutamente non vogliamo che tu ti affanni troppo. E quindi Chiara è qui pronta con il sommario degli argomenti di oggi. Vai, Chiara.
Allora, oggi avremo con noi Tiziana Ricci che ci parlerà della mostra di Remo Salvadori a Palazzo Reale. Poi Vanina Benedetti ci parlerà del suo nuovo libro Anatomia di un inquisitore. Parleremo con Martina Parenti della nuova stagione al Teatro Fontana.
No, ne parleremo con la direttrice artistica Yvonne Capece.
Ah, errore mio, non ero informata, scusate.
No, ne parliamo con la direttrice artistica, c'è una nuova stagione che è stata presentata un po' di tempo fa e insomma sentiremo che cosa è un teatro insomma molto rivolto alla contemporaneità. E poi?
Poi scopriremo il Festival delle Nuove Terre e il Festival di Teatro delle Colline Geotermiche.
Sì, giriamo un po' l'Italia come facciamo sempre.
Poi parleremo con l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi dell'Estate al Castello, sì, che sembra stia andando molto bene.
Sembra, insomma glielo chiederemo.
Glielo chiederemo.
Noi non diamo niente per scontato. E poi?
Per aprire parleremo del Festival di Amnesty International.
Tra pochissimo, noi adesso ci prendiamo una breve pausa musicale con King Princess questo brano che si chiama KP. I sat in the sun is shining, her lips look like cherry eyes, with whipped cream and a perfect smile, my girl could destroy your life, as she did to mine.
She's posed like a painting, my wet hair dripping down her spine. My girl could destroy your life like she did to mine. Oh, she took my pieces and she proved me right. I had a heart beating, I'm too easily turned into someone reeling, bleeding. So you can have it like that, up against the door, you can have it like that. If you get a little bored, I can change your life. You want a little, baby, say it like that. Say it like, say it like that. Say it like that.
E ci ha raggiunto Claudio Agostoni, perché dobbiamo parlare di una manifestazione importante. Ciao Claudio.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo di Amnesty International e ne parliamo con Michele Lionello, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Se qualcuno pensa che non ci sono più canzoni che hanno un significato, che raccontano delle storie, che raccontano e fotografano quello che viviamo tutti i giorni, in particolare i problemi di tutti i giorni, l'occasione per essere smentiti è proprio Voci per la Libertà, questa iniziativa di Amnesty che ormai, Lionello, è giunta a che edizione? Giusto per far capire che c'ha una storia alle spalle lunga ormai.
Assolutamente, siamo alla 28ª edizione. Da 28 anni promuoviamo le campagne di Amnesty e i diritti umani attraverso la musica, partendo sia dagli emergenti, che è la parte storica iniziata proprio nel 98 quando è nato il festival in occasione del 50esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma poi a partire dal 2003 anche col premio dei Big, con tanti ospiti, con tante iniziative anche collaterali alla musica. Infatti anche quest'anno siamo partiti in realtà lunedì con la terza edizione della Settimana dei Diritti Umani, quindi non solamente musica ma teatro, performance, cinema, fotografia, dibattiti, tutti quindi i linguaggi dell'arte e della cultura a favore dei diritti umani.
La cosa interessante è che non avviene a Milano o a Roma, in una grande città, nello specifico a Rovigo, anche se per esempio qualche anno fa era a Rosolina Mare, prima ancora se non sbaglio era a Rovigo, dove ora è ritornata. Siamo nelle periferie dei grandi centri urbani, però c'è un seguito che è veramente notevole.
Assolutamente, e ci piace anche che sia in periferia. Abbiamo già cambiato location 2 volte, questa è la terza, e siamo rimasti sempre all'interno della provincia di Rovigo. Quando abbiamo dovuto cambiare, mai per nostra volontà ma per questioni, ahimè, politiche, amministrative, diciamo così, per essere buoni, abbiamo avuto sempre la tentazione di, e abbiamo provato anche ad esplorare, di portare il festival su una grande città, ma Claudio, tu che lo frequenti ecco da tanti anni, sai che molto probabilmente, portandolo in una grande città, molto probabilmente si snaturerebbe proprio la natura dei volontari, e a fianco comunque della professionalità che c'è, nonostante ci sia un concorso, per esempio quello per gli emergenti degli 8 fantastici progetti che abbiamo anche quest'anno, si respira comunque un clima di condivisione e continuità. Anche al di là delle giornate del festival, i rapporti con i gruppi, gli artisti che passano sul palco di Voci per la Libertà a Rovigo continuano. Qualche mese fa eravamo giusto con Giulia May anche da voi a Radio Popolare, e questo anche a testimonianza di Giulia May, che l'anno scorso ha vinto il premio della critica, di come, oltre all'aspetto appunto contenutistico, tutti i progetti hanno a che fare con i diritti umani, sia quelli musicali che le altre proposte, che è comunque una grande qualità. Giulia May sta veramente spopolando quest'anno.
Esatto. Io ti chiederei, per chiudere, di ricordare abbiamo detto dei due binari per quanto riguarda l'aspetto musicale, un binario con gli artisti affermati, famosi, e uno invece dei ragazzi che stanno venendo fuori con le loro prime esperienze o che è da qualche anno che già lavorano ma che avranno a loro disposizione il palco di Voci per la Libertà. Per quanto riguarda le grandi firme, ti chiedo qualche nome di quello che è passato in questi anni e invece chi ha vinto quest'anno, perché questo lo sappiamo già.
Sì, allora il premio dei Big è stato veramente vinto un po' dal gota della musica italiana, dai Subsonica, Mannoia, Cristicchi, Paola Turci, Consoli, Negramaro, Avvitabile, Guccini, il primo Silvestri, subito dopo il primo a venire Fossati, quindi veramente tantissimi. Quest'anno il premio è stato vinto da Azienda Amico con Onda Alta. Per questioni proprio un po' organizzative non sarà con noi al festival, ma la premiazione avverrà appunto in un altro momento, ma diamo comunque forza e continuità al premio Amnesty Big, perché due dei tre artisti ospiti nelle serate appunto del prossimo weekend, quindi 18, 19 e 20 a Rovigo, avremo di statuto ospiti che caricheranno a bomba la piazza di Rovigo. Il sabato e domenica invece due degli artisti che erano nella decina, Martina Tilli, che era candidata con il brano Eva e Adamo, e secondo me sarà veramente una bella sorpresa. E poi Paolo Iannacci, che era candidato con L'Uomo nel Lampo, anche lui ormai una firma storica della musica italiana. E poi appunto gli otto emergenti del concorso, ma anche nelle giornate di venerdì, sabato e domenica di Voci per la Libertà, come in tutte le altre giornate, ci saranno appuntamenti a partire dalle 18, tutti nel centro storico di Rovigo. E domenica, guarda caso, chi ci sarà a presentare il proprio libro? Avremo proprio Claudio, che dialogherà assieme ad Enrico De Regibus per le geografie di Pasolini.
Bene, allora prima o poi sarà anche nostro ospite Claudio, che fa un po' così la bella ritrosa e qui da me non viene a presentare il libro, viene da voi, ma ne sono molto contenta. Quindi ricordiamo in rete dove troviamo tutto il calendario, Michele.
Assolutamente, allora vociperlalibertà.it o settimanadeidirittiumani.it o chiaramente un po' in tutti i social cercando sempre Voci per la Libertà o Settimana dei Diritti Umani.
Grazie a Claudio Gostoni.
Ci si vede.
Grazie a Michele Lionello, un saluto a Rovigo e ci ascoltiamo Onda Alta.
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, non me, no, sta arrivando l'onda alta, stiamo fermi, non si parla e non si salta, senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando l'onda alta, non ci resta che pregare finché passa, sembri timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra, ehi, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraria sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un primo, per sentirti vivo, hai solo un tentativo, ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno, abbiamo tutto ma ci manca sentimento, e non riusciamo più a volerci bene, neanche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, basta senza un titolo a fare odiare un intero popolo. Non lo conosci, no, sta arrivando l'ondata. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'ondata. Non ci resta che pregare. Guerra di cuscini.
E allora Onda Alta d'Argent d'Amico, che ha vinto il festival musicale di Amnesty International che si tiene a Rovigo quest'anno, di cui ci ha parlato un attimo fa il suo direttore artistico Michele Lionello. Noi adesso ritorniamo a Milano. Non ne abbiamo mai parlato dell'estate al Castello, se non segnalandovi i singoli appuntamenti. Allora, volevamo fare un po' il punto, perché ormai è iniziata da un po', insieme all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno Ire, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, buongiorno.
Allora, come sta andando? Ci domandavamo.
Beh, molto bene, molto bene, molto bene, nel senso che sta andando bene in termini di numeri, di presenze, di qualità anche degli spettacoli e di varietà. Un po' questo è il senso della rassegna, cioè passare dal 14 luglio, quando abbiamo rievocato quella grande momento e festa di liberazione affidata a Strehler e a Paolo Grassi nel 1945, che è stato un momento organizzato insieme ad Ampi, a Stefano Bollani, che questa sera con un grande sold out ci permetterà di godere della sua grande musica. Insomma, in mezzo ci sta un po' tutto il gioco del Castello Sforzesco.
Allora, non è facile organizzare una rassegna estiva in uno spazio come quello del Castello, perché in realtà sembra semplice, visto che il Castello è evidentissimo, ma insomma per esperienza so che bisogna cercare di accontentare o comunque di andare incontro a esigenze diverse. Quest'anno quali sono gli elementi che compongono l'estate?
Ma allora, insieme a Federico Russo, che è un nostro collega che si è occupato di radio, di televisione ed è un profondo conoscitore della musica contemporanea popolare, direi, abbiamo cercato di guardare un po' a tutte le forme. Federico Russo firma la direzione artistica. Abbiamo cercato di guardare un po' alla varietà di pubblico che rimane a Milano e che ci chiede di avere una rassegna a impatto economico limitato, con alcune serate gratuite, diverse serate gratuite.
Ecco, assessore, mi fermo un secondo, perché appunto Chiara e Olivia, giustamente essendo studentesse, chiedevano del prezzo dei biglietti, delle serate gratuite. Insomma, è importante soprattutto per i più giovani, no? Avere un accesso calmierato, diciamo così.
Molto, moltissimo, e abbiamo cercato di fare una cosa coerente. Soprattutto abbiamo una grandissima novità, lo dico alle due colleghe in studio.
Future colleghe, non esageriamo. Cioè, nel senso,
oggi
Chiara, Olivia, salutate l'assessore Sacchi.
Buongiorno.
buongiorno a voi.
No, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Diciamo, si laureano l'anno prossimo alle scuole civiche. Quindi. Invece, no, dicevo, assessore, avete una novità?
Sì, abbiamo una grande novità, che è il cinema all'aperto del Castello, quello totalmente gratuito, quindi sarà una lunghissima sequenza di film curati dalla Cineteca di Milano e realizzati insieme ad alcuni partner, sponsor che ci hanno supportati in questo, per rendere totalmente gratuito il cinema. E dall'1 al 30 di agosto avremo un mese di cinema con davvero i grandi classici. politici riproposti al Castello, si va da Wim Wenders a Favoloso Mondo di Amélie, adesso vado a memoria, quindi Frankenstein,
grandi classici,
Tim Burton. Ecco, questo perché l'idea di ritrovarsi al Castello con un grande schermo di qualità, una proiezione raffinata anche dal punto di vista tecnologico e totalmente gratuito, vuol dire permettere a più di 2000 persone a sera di ritrovarsi con un momento di socialità accessibile, gratuito, aperto a tutti. Questo è una bella novità. In più ci sono delle serate che hanno visto la totale gratuità. Adesso è chiaro che gli spettacoli di tour non si possono rendere.
Ecco, chiariamolo, ci sono ovviamente dei grandi musicisti, per esempio, che vengono, no, all'estate al Castello, e quelli vanno pagati, insomma, è quello che accade, certo, in tutte le estati d'Italia.
Sì, questo sì, infatti. Poi, ripeto, con Ampi abbiamo fatto questa serata, ad esempio, qualche giorno fa.
Il 14, sì, ne abbiamo parlato.
Straordinaria, con musicisti di grande livello, amici della radio che so che seguite, tra l'altro due conduttori che hanno...
che sono due voci di Radio Pop.
Intimità, sì, con la vostra radio, e che è stata totalmente gratuita, e anche lì è stato un sold out bellissimo, soprattutto per il tema che stava dietro questa serata, insomma, riaffermare l'antifascismo della nostra città.
Va bene, allora noi ci sono altri dettagli che vogliamo condividere rispetto alla prosecuzione dell'estate che dura fino ai primi di settembre?
Sì, io direi di sì, nel senso che abbiamo, innanzitutto fatemi citare la sorellina, che poi no, sorellina non è, dell'Estate del Castello, che è il palco di Sormani d'Estate, dove ci saranno degli spettacoli altrettanto straordinari,
sì.
Il terzo segreto di satira.
Teatro Menotti lo organizza, ne parlavamo con Emilio Russo, sì, giusto ricordarlo.
E quindi anche lì abbiamo un luglio e un agosto davvero ricchi di proposte. E poi appunto questa sera con Bollani, abbiamo aperto con Barbero, abbiamo fatto davvero un'infilata di grandi successi. E poi abbiamo un calendario veramente fittissimo. Scegliere mi metterebbe in imbarazzo verso coloro che verranno da noi, però andate sul sito, che c'è veramente una varietà, oltre a quello che ho citato, davvero importante. Insomma, sono molto orgoglioso di questo.
Grazie all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi di Milano, all'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, scusate se no sembrava un bisticcio. Buona estate al Castello, a risentirci.
Grazie mille.
Un saluto, a presto. E allora, care Chiara e Olivia, insomma, quella del festival, del cinema all'aperto gratuito non è una brutta cosa, insomma, tutto agosto uno può andare. Ci sono delle arene estive anche molto interessanti, che sono organizzate in gran parte dal Cinema Anteo, che in varie piazze di Milano organizza arene estive. Questa però è una novità, insomma, quella del cinema al Castello gratuito, quindi secondo me questo va sottolineato. Detto questo, insomma, forse alcuni dei grandi concerti, per chi è più giovane o per chi di disponibilità ne ha poche, sono off limits, anche perché le prenotazioni vanno via alla velocità della luce, sono effettivamente grossi nomi, e quindi insomma, noi vi invitiamo a consultare il calendario, e se lo ritenete prenotate al più presto, perché altrimenti, insomma, restate fuori. Vi vedo convinte in parte.
No, stavo pensando, bellissimo il cinema all'aperto, peccato che io da fuori sede, come tutti fuori sede di Milano, è
ad
molto
agosto.
Improbabile che ad agosto sia qua.
Però prendi l'aereo apposta, esatto, da Siracusa.
Ho visto che a Ferragosto c'è Mamma Mia, quindi cioè, si potrebbe fare un pensierino per
porca
vedere
vacca,
Mamma Mia.
Perché tu sei una fan? Davvero?
Sì, Mamma Mia.
No, ma spiegatemi questa cosa, che ci sono un sacco di fan giovani di Mamma Mia.
Ma è intramontabile, cioè lo guardi la prima volta, ti folgora il cervello.
Sì, un colpo di fulmine.
Sì, diventi fan degli ABBA, sai tutto del film.
Ecco, no, ma perché in realtà il film non è tanto vecchio.
Ma no.
Secondo me era giusto per la nostra generazione proprio di vederlo in un momento formativo della propria infanzia e... Sì,
viene tramandato.
Della infanzia, cioè nel testimonio. Senso che ve lo facevano vedere i genitori, e quindi poi questo?
Io ho avuto un'estate in cui l'ho guardato credo tutti i giorni per 2 settimane.
Ragazzi, sono preoccupata.
No, ma è come se venisse tramandato. Cioè...
Va bene, perfetto. Ognuno poi tramanda un po' quello che vuole. Io, no, ma non perché io ce l'abbia con mamma mia, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe, però è un fenomeno che effettivamente non è la prima volta che sento. Età 25 e 21, mamma mia, e quindi cosa volete che vi dica? Questo è il brano che ci porterà le notizie delle 10:30. Care Chiara e Olivia. Sanno anche le parole.
Oh, mamma mia. Here I go again. My how can I resist you? Mamma mia. The show again. My just to miss you.
E vabbè, insomma, avete sentito Olivia e Chiara, so che ci sono talvolta le famiglie all'ascolto, stanno bene, non preoccupatevi, adesso davvero ci sono le notizie. Bentornati, bentornate a Calti, quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 11:30, care Chiara e Olivia, dopo Mamma Mia ho bisogno di Prince. E comunque, e sono pure intonate, ci scrive Claudio dopo la vostra esibizione, mentre Umberto dice: mi rassicura molto, anche la mia figlioccia mi ha concesso il privilegio di accedere a questa perla, per me resta un enigma come talent show, come i talent show, cioè lui non capisce talent show, ma è l'enigma, ne stavamo parlando prima bevendo un caffè. Viva Meryl Streep anyway. Cause it's gonna be hot summer, just wait and see. Hot summer, shoo-dee-dee-dee. Hot summer, as long as you're my company. Ed eccoci, riprendiamo la seconda parte con una nuova voce, un nuovo ospite. In realtà parleremo di due festival, uno che sta per cominciare e uno che ha ancora molti appuntamenti. Volete dirlo voi? Lo vuoi dire tu, Olivia?
Ok, allora abbiamo Marco Pasquinucci che ci parlerà del Festival Nuove Terre nel Levante Ligure e anche del Festival delle Colline Geotermiche di Pomarance.
Sì, Pomarance ed altri luoghi sono due festival molto particolari che tra l'altro si scambiano un pochino gli artisti, anche se poi ci sono delle cose specifiche per ciascuno di questi festival. Diamo il bentornato a Marco Pasquinucci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie del suo tempo. Allora, raccontiamo anche un pochino il vostro approccio a questi due festival che hanno assunto grande rilevanza nell'estate italiana.
Sì, sì, è vero, si somigliano, nel senso che appunto sono tutti e due, hanno lo spirito Papage, che è il nome della nostra compagnia, sì. Papage, che ormai è appunto proprio per identità, lavora con i piccoli territori. Quindi abbiamo il Festival in Toscana, che è il Festival delle Colline dei Termini, su quattro comuni in bilico fra la provincia di Pisa e Grosseto, e invece appunto il Festival, di cui il principale, mi scuso, è Pomarance, Castelnuovo, Val di Cecina, Monte Rotondo Marittimo e Monte Verdi Marittimo, e poi abbiamo il Festival Nove Terre, che si sviluppa invece su 10 comuni tra Spezia e Genova, di cui il comune principale capofila è Framura. Si sviluppa appunto in 10 comuni tra la costa e appunto l'entroterra. Porta prevalentemente teatro contemporaneo. Il Festival Nove Terre è anche più multidisciplinare, si occupa anche di danza, circo contemporaneo, musica, con l'idea appunto di creare e di portare appunto alle persone il migliore teatro italiano, la drammaturgia contemporanea, storia contemporanea, artisti non mainstream che però appunto in questi anni hanno veramente coinvolto il pubblico e tanto pubblico.
Ecco, un dettaglio che non è un dettaglio: il Festival delle Colline Geotermiche si chiama così perché sono veramente colline geotermiche, diciamo cosa si intende per i più distratti.
Esattamente. Il Festival delle Colline Geotermiche perché siamo proprio nella capitale mondiale della geotermia. L'Arderello è il luogo dove si è cominciato a sfruttare appunto l'energia geotermoelettrica, che è l'energia che sfrutta il vapore del terreno che viene canalizzato e poi viene utilizzato da energia. Green Power in questo momento per produrre energia pulita e energia geotermica. Siamo proprio nel cuore, l'Arderello è uno dei comuni di Pomarance, quindi diciamo che come anche nel Festival Ligure, altra caratteristica è il fatto che si va a lavorare nei luoghi outdoor, all'aperto, dove magari le persone non vanno di solito, quindi siamo appunto all'interno delle centrali Enel in Toscana, oppure gli anni scorsi siamo andati anche all'interno delle discariche, oppure appunto in piazze storiche bellissime, mentre invece nell'altro festival andiamo in spiaggia vicino al mare, nei porti. Quest'anno abbiamo uno spettacolo in barca, andiamo nell'entroterra, nella foresta, insomma, nella macchia mediterranea, insomma,
è bello.
Si svolgono alcuni sì. Ci piace appunto far sì che diciamo, i luoghi diventino non semplicemente una cornice, ma questo lo concordiamo appunto insieme anche agli artisti, ma diventano parte della drammaturgia, cioè lo stato emotivo che il pubblico ha nell'entrare in questi luoghi diventa una parte fondamentale dello spettacolo teatrale, quindi del racconto della storia.
Sì, direttore, mi scusi, sono Chiara, le volevo fare una domanda, perché parlando dei festival abbiamo messo le date, le volevo chiedere del Festival delle Colline Geotermiche che sta per finire ma ancora ha diversi appuntamenti e quello delle Nove Terre deve ancora cominciare, giusto?
Esatto, il Festival Nove Terre debutterà questo sabato, il 19, appunto a Framura, con un doppio appuntamento, anche perché tutti e due i festival vedono l'attenzione particolare alla giovane drammaturgia italiana, quindi avremo uno spettacolo dedicato al lavoro di Sara Baldassarre che si chiama Distinti Saluti e poi una grande compagnia di danza di San Papier di Milano che porteranno il loro ultimo lavoro, quindi debutteremo con Nove Terre questo sabato 19 alle 21:30. Mentre invece appunto il Festival delle Colline Geotermiche continua e mi fa molto piacere appunto, visto che l'occasione lo permette, invitare tutto il pubblico a Castelnuovo Val di Cecina il 20, questa volta alle 21:30 e anche un appuntamento alle 18:30 ci sarà il debutto del nostro spettacolo, perché anche Officine Papage è una compagnia di produzione teatrale che questa volta appunto dedica una particolare attenzione a uno degli autori più famosi del nostro teatro, che è Luigi Pirandello, con una nostra versione molto particolare di Così è se vi pare, basata appunto su un coro di attori under 35 che fanno parte del nostro cantiere under 35, quindi insomma, e poi nel Festival delle Così il Festival Nove Terre parte e porterà a termine i suoi 22 appuntamenti, mentre invece appunto il Festival delle Colline Geotermiche ne ha altri 5 o 6 che si svilupperanno anche lì, e potete vedere appunto tutti i nostri programmi appunto sulle nostre pagine Facebook o Instagram.
Benissimo, però facciamo qualche nome, per esempio degli artisti che sono stati o saranno presenti a entrambi i festival.
Abbiamo avuto tra
Sì. No, no, prego, prego, vada direttore.
Sì. Nel Festival delle Colline abbiamo avuto i Motus, ci aspettiamo appunto Andrea Cosentino
con il suo Trash Test, no? Che è il suo nuovo spettacolo di cui già si parla tanto.
Esatto, che affonda proprio la ricerca drammaturgica in relazione con ChatGPT, quindi con un elemento moderno che è appunto l'intelligenza artificiale, che rientra tra l'altro appunto anche tra i temi trattati da Così se vi pare rispetto alla verità, cosa è vero e cosa è falso. E poi appunto in Liguria avremo un debutto nazionale per esempio appunto per il connubio tra sport e teatro insieme a Regione Liguria, Regione dello Sport europea, La Magnifica Imperfezione, che riguarda è il debutto del secondo spettacolo di Andrea Zorzi, che racconterà appunto insieme ai Teatri d'Imbarco la sua storia da pallavolista. Avremo anche in Liguria Cosentino, abbiamo Maragoni e tanti altri, abbiamo Luigi Ciotta per il Circo Contemporaneo, quindi ci sono davvero tanti nomi interessanti.
Va bene, allora noi vi invitiamo a scoprire il calendario di entrambi i festival, dell'ultima parte del Festival delle Colline Geotermiche e invece del imminente Festival Terre Nuove, anche perché si tratta di località che davvero possono diventare una meta con ancora più senso se insomma andate a vedere alcuni di questi spettacoli. Devo dire che abbiamo scorso il calendario e sono davvero tutti belli, interessanti, scelti con un criterio che è quello che appunto ci ha appena spiegato Marco Pasquinucci. Quindi grazie a Papage per questi due festival. Ricordiamo dove troviamo tutte le informazioni.
Allora, sul nostro sito officinepapage.it e poi sulla pagina Instagram e Facebook, una di nuove del Festival Nuove Terre e l'altra appunto di Officine Papage, che è proprio quella generale dove trovate tutti gli appuntamenti. E naturalmente ci fa molto piacere invitare direttamente anche voi, ci farebbe molto piacere avervi nel nostro festival.
In realtà andare a tutti i festival, anche belli, che ci sono in Italia è un'operazione per cui serve... come si chiamava il trasferimento di Star Trek, il teletrasporto, mi scusi perché è una cosa che ho detto tutta la vita ma mi sfuggiva adesso la definizione. Ecco, forse col teletrasporto si riesce, ma è assolutamente giusto andare a trovare soprattutto i festival che hanno un concept preciso come nel vostro caso e che hanno appunto un calendario, si sono rinnovati nel tempo diventando insomma molto solidi. Grazie, buon festival, festival.
Posso aggiungere solo una cosa?
Sì.
Volevo aggiungere appunto che nella direzione artistica del Festival Nuove Terre c'è anche, mi ha accompagnato un'amica, una papagetta oramai, come si chiama uno, che è Laura Bevione, mi faceva piacere.
È anche amica nostra e quindi la salutiamo anche noi, infatti un saluto a Laura se ci sta ascoltando. A risentirci, a presto.
Grazie mille.
Summertime, 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 blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you.
Left you in a daydream. Now you're washing over me.
Summertime, 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 blue.
Thought I was feeling good. I was on a roll. Didn't let it show. But I was falling for you. Was there an undertone when I pulled you close?
And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking.
Over me.
Summertime, summertime, summertime.
see the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you, and now I'm wondering, were you just passing through? Oh, ooh. Summertime, summertime, summertime. Summertime, 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 it's true. I'm still thinking I
left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Ooh, yeah, I feel it too.
Summertime,
summertime, summertime, it's true. I'm still thinking of
you.
Potevamo non mandare in onda questa Summertime, che non è la Summertime, quella celebre che fa, è anche in una delle sue mille versioni, la sigla della trasmissione che ci precede, ma è un nuovo brano che vede una collaborazione fra Norah Jones e John Legend. Quindi due artisti che insomma magari hanno delle cose in comune, ma non era così scontato che si mettessero insieme, un lavoro di collaborazione recentissimo, e quindi di nuovo grazie alla redazione musicale che ha aggiornato la nostra music library con tanti brani che piano piano a Cult Estate vi proporremo. Fra pochissimo ritorniamo a Milano perché vi raccontiamo una delle prossime stagioni teatrali, quella di una sala importante a Milano che progressivamente ha definito molto i suoi obiettivi. Parliamo del Teatro Fontana e fra poco avremo la sua direttrice artistica ospite ai nostri microfoni. Summer Night, pianoforte meraviglioso di Ciccoria, ma adesso parliamo, come vi accennavamo, di una stagione che è stata presentata alcuni giorni fa, una sala, come vi dicevo, che in questi ultimi anni, in queste ultime stagioni, ha definito in modo molto preciso, determinato, una direzione volta alla contemporaneità, con tra l'altro anche coraggiose decisioni che hanno avuto poi anche un esito interessante. Insomma, è una delle sale dove molti artisti, credo, vengono volentieri, proprio perché c'è una grande attenzione al contemporaneo. Parliamo del Teatro Fontana e ne parliamo con la sua direttrice artistica Yvonne Capece, che ringrazio perché so che è in prova. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie a te di avermi invitata.
Allora, partiamo dalle nuove produzioni e poi veniamo alle molte interessanti ospitalità che, come appunto dicevo, definiscono la fisionomia del Teatro Fontana, così come Yvonne, tu stessa, hai ritenuto, insieme con il gruppo di lavoro con cui al Teatro Fontana sta programmate e organizzate le stagioni, hai voluto imprimere, no? Da un po' di tempo a questa parte, importante.
Sì, assolutamente. Il film della stagione quest'anno è Welcome to Italy ed è quindi un affondo, appunto, un po' sincero, ecco, all'interno di, insomma, in alcuni aspetti dell'Italia, insomma, ecco così, quindi è un titolo un po' provocatorio che ruota attorno sicuramente a quattro direi nuove produzioni Elsinore che sono all'interno del programma. La prima è anche forse quella che dà un po' il senso, il significato generale, un po' il contenitore generale dei temi della stagione, che è La città dei vivi di Nicola La Gioia con la mia regia. È una coproduzione che coinvolge anche TPE, Teatro di Sardegna, Teatri di Bari e Bellini di Napoli, sul romanzo noto, insomma, di Nicola La Gioia. E diciamo che questo tema, forse questa volontà di attingere anche ad elementi della cronaca o comunque ad elementi dell'attualità italiana, sì, è una delle linee riscontrabili non solo all'interno, appunto, delle nostre produzioni come La città di vivi, ma anche è qualcosa che caratterizza un po' la linea anche delle ospitalità di quest'anno. E quindi, come sicuramente tu dicevi, c'è le produzioni sono insomma incentrate fortemente sulla drammaturgia contemporanea. Si chiude la trilogia di Gibo Currado con FAC questo a gennaio, e qui il tema è quello del modern musical, quindi è una linea, quella con Gibo, che Elsinore insomma ha aperto qualche anno fa.
Ricordiamo e, Supermarket, che era stato, no?
Sì, è stato un
grande
piccolo,
sorpresa.
Sì, una piccola sorpresa, sì, milanese. Quindi siamo appunto su temi, appunto, il modern musical, commedia, quindi comunque sono spettacoli molto godibili, molto leggeri, insomma, quelli di Gibo, ma che comunque tocca alcuni insomma nodi critici dei rapporti sociali, dei legami. Il tema di quest'ultimo lavoro è l'amore, lo spettacolo si chiama FAC, e quindi chiude un po' questa trilogia sulle reti, insomma sui legami più o meno vincolanti che abbiamo insomma nel nostro quotidiano. La terza produzione che per quest'anno ho scelto e che anch'essa coinvolge il TPE, con il quale abbiamo appunto questo dialogo coproduttivo molto vivo, e invece il nuovo progetto di Federica Rosellini, che è un'artista che era già stata presente da noi l'anno scorso, quindi è un'artista con la quale io sono sempre in un dialogo molto fitto, insomma, è affascinante. Per questa è la prima volta che noi la produciamo. Il testo è I Girl, che è diciamo l'ultimo testo, ecco, di Marina Carr, che insomma, come sai, è questa autrice. Sì. Quindi siamo sulla drammaturgia comunque internazionale, e che è davvero questa esperienza molto immersiva che mescola, diciamo, queste elaborazioni elettroniche con video, anche di altri insomma grandi artisti con i quali Federica si confronta, e che è questa sorta di storia metaforica, poetica dell'umanità attraverso delle figure iconiche, archetipiche, femminili, un progetto affascinante. Il tema del femminile, che è un'altra delle cose che, come sai, attraversa spesso insomma la mia stagione, è presente anche nell'ultima produzione, che è una versione con la mia regia di Casa di Bambola.
Sì.
Di Ibsen, a partire da questa contaminazione, da questo esperimento di riscrittura che già da un po' di tempo insomma stiamo portando avanti con Federico Bellini, e che diciamo riattraversa la storia di Ibsen, però dal punto di vista di Thorvald, quindi si trasforma Chiaramente affronta il tema dell'emancipazione femminile, ma come dire, guardandolo dall'emisfero opposto, quindi i temi che riguardano l'abbandono del maschio o la difficoltà, ecco, del maschile di confrontarsi con un femminile che si impone in forme nuove.
Allora, dato che la stagione comprende 42 titoli, senza contare le proposte per i giovanissimi, che sono un'altra delle vostre caratteristiche, poi le cose che fate anche di Nouveau Cirque e che si concentrano in alcuni periodi dell'anno, oppure la danza nei chiostri, ti chiedo, e so che questo ti spezzerà il cuore, di scegliere, no, di scegliere alcuni nomi tra gli artisti che saranno in stagione da voi, perché non possiamo nominarli tutti, possiamo rimandare tutti quanti al sito, che tra l'altro devo dire, andate sul sito del Teatro Fontana, perché è veramente un sito ben fatto. Non è semplice, perché presentare delle stagioni non è semplice, è di consultazione estremamente facile, si capiscono subito tutta una serie di dettagli, e dato che gli spettacoli sono tanti, e quindi congratulazioni a maggior ragione anche per questa accessibilità. Dicevamo, molti gli spettacoli, nominiamone qualcuno, magari di quelli che non sono mai venuti. Artisti, intendo.
Ah, sì, certo, sicuramente, ecco, cito immediatamente lo spettacolo Moana Porno Revolution, perché è un altro dei, secondo me, tocca dei claim, cioè tocca il claim in maniera molto netta, è un cast, insomma, uno spettacolo che ha portato qualche anno fa in giro Irene Serini, molto potente, e di cui io sono, insomma, con cui io tra l'altro l'ho conosciuta e sono rimasta molto affascinata a dicembre. Questo lo segnalo senza dubbio, perché rientra anche un po' in quella volontà che l'anno scorso si era un po' identificata nella Cleopatras di Arianna Scommegna, sì, cioè di andare a recuperare, insomma, dei progetti affascinanti che fanno parte anche della, insomma, storia, insomma, della nostra recente storia teatrale. Giulio Cesare di Marco Lorenzi, sempre a dicembre, senz'altro, cioè, mi sento di dire che uno dei progetti che più raccontano la stagione, Il mare di ruggine di Antimo Casertano, sulle vicende dell'Ilva, e questo tema del, come dire, del vissuto, dei sogni, del taglio sulla vita operaia, è presente anche Scandisk, che è questo testo molto, molto interessante, insomma, firmato, prodotto da Ert su Maggio, Roberto Latini, che porta un Giulietta e un Romeo rock, questo tema del musical, o comunque del rapporto tra prosa, canto e musica dal vivo, è presente in diverse nostre produzioni, quindi all'interno degli Ospitalità, quindi sicuramente Giulietta e Romeo di Latini, La diva del Bataclan con Claudia Masticano e con la regia di Paolo K, che è uno spettacolo, sì, molto interessante. Si tratta di, appunto, anche qui una, possiamo dirlo, un modern musical ispirato ad una storia molto interessante, cioè questa donna che simula, per attirare, insomma, l'attenzione dei social, della pubblica opinione, di essere scappata all'attentato degli attentati di Parigi, insomma. E questi sono sicuramente quelli che immediatamente mi viene di segnalare, certo, come senz'altro molto indicativi dello spirito della stagione.
E sono effettivamente grandi, c'è una grande attesa per alcuni di questi titoli, altri li scopriremo nel corso della stagione, torneremo a parlarne. Ho sentito che Le campane di Santa Maria alla Fontana hanno scandito il tuo ultimo intervento, quindi ovviamente noi lasciamo Yvonne Capece alle prove che appunto in molti teatri in questo periodo si fanno in vista poi delle stagioni future. Un saluto, buon lavoro e buona stagione, a risentirci presto al Teatro Fontana. Ciao, a presto, ciao ciao. E allora, salutando il Teatro Fontana, Chiara e Olivia, noi ci avviamo a scoprire come è fatto un inquisitore. Ve lo siete mai chiesto?
No. Leggendo Manzoni, forse.
Mamma, guarda che soddisfazioni che mi danno.
I'm driving your car with you, sleeping like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me.
Adesso parliamo di un libro e di una autrice che abbiamo già avuto con grande piacere ospite, perché è una studiosa che si è concentrata anche in passato su argomenti che in realtà ci parlano della nostra storia sociale, filosofica, umana, in una maniera davvero estremamente coinvolgente, mantenendo un estremo rigore dal punto di vista della grande ricerca che c'è alla base degli scritti di Marina Benedetti. Parliamo del suo Anatomia di un inquisitore, frate Pietro da Verona, San Pietro martire. Un saluto, buongiorno, bentornata.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, credo che Marina Benedetti si trovi negli spazi dell'università, perché la sentiamo un po' distante.
Pronto?
Pronto, la sentiamo un po', come dire, un pochino distante, quindi...
Un attimo solo, faccio una prova...
Proviamo a spostarci, se per caso riusciamo a sentirla un po' più distintamente, la sentiamo, comunque.
Pronto, va meglio così?
Molto meglio, grazie. Bentornata dunque, davvero ci fa molto piacere parlare di questo nuovo libro, che è uscito da non molto in realtà. Vogliamo ricordare i dettagli e anche l'edizione?
Certo, è uscito da pochissimo, è uscito il 27 di giugno ed è uscito per la Milano University Press, che è la casa editrice dell'Università degli Studi di Milano, che ha il grande pregio di essere open access, ovvero i testi scientifici sono ad accesso aperto e chiunque può scaricare i volumi di proprio interesse. E questa è una grande opportunità scientifica, di divulgazione e anche di democrazia della cultura.
Io ricordo che Marina Benedetti insegna storia del cristianesimo presso l'Università degli Studi di Milano e si è occupata, per questo motivo è stata anche nostra ospite in altre occasioni, di eresie, soprattutto al femminile, di inquisizione, di ordini mendicanti. Quello che dicevo, appunto, è un'autrice che attraverso l'attenzione che riserva a questa parte della storia della religione e dell'evoluzione umana, del pensiero umano legato agli argomenti che affronta, ha già al suo attivo una serie di pubblicazioni che noi abbiamo trovato veramente di grande interesse, non solo per i contenuti, ma anche proprio per la modalità con cui sono pensate, scritte, redatte. Al di là, insomma, di Eretiche ed eretici medievali, che era uno dei titoli su cui ci eravamo già sentite, La disobbedienza religiosa nei secoli XII e XV, che era stato veramente un libro rivelatore, almeno per quello che mi riguarda, e so anche per alcuni ascoltatori e ascoltatrici che ci avevano poi dato un feedback molto, molto, come dire, molto interessato, molto intenso. Qui, per l'anatomia di un inquisitore, ritorniamo, come dire, nell'immagine popolare, l'inquisitore è quello del nome della rosa, sia del libro che del film. Si prende in considerazione Pietro da Verona perché è una figura cardine della storia dell'Inquisizione, giusto?
Giusto. Noi abbiamo deciso con questi contributi, perché il libro non è, io non sono l'unica autrice, ma ci sono 12 autori più tutti i collaboratori del laboratorio Labanov dell'Università degli Studi di Milano, che hanno analizzato un caso, io l'ho chiamato cold case, perché un inquisitore viene ucciso e da quel momento il Papa, che è Innocenzo IV, riesce a attivare fattivamente ciò che prima non era stato in grado di fare, ovvero l'officium fidei, l'ufficio della fede, cioè quella che noi oggi chiamiamo inquisizione. Quindi abbiamo un assassino, a me piace chiamarlo assassino nel bosco, echeggiando l'assassino della cattedrale di Thomas Becket, e in cui il frate Pietro da Verona, che era l'inquisitore titolare di Milano, viene ucciso. E viene ucciso in circostanze che si prestano ad un'indagine, ad una vera e propria indagine che noi abbiamo affrontato da molteplici punti di vista, in una complessità che però, come tu giustamente hai ricordato prima, non è complessità di scrittura o difficoltà di comprendere, perché abbiamo fatto un enorme sforzo anche in questo caso di rendere la ricerca fruibile per tutti.
Molto importante, veramente, perché ci sono pubblicazioni davvero interessanti che a volte risultano inarrivabili per chi non è del settore. Non è il caso di questa, ancora una volta, che davvero ci rivela una serie di elementi fondamentali per comprendere, come dire, il corso di un certo tipo di storia, no? Dalle lettere papali ai processi, no? E poi si passa anche attraverso l'arte antica, documentazioni di tipo legale, testi liturgici, no?
Esatto, allora incominciamo da questa morte, da una morte che ha prodotto tutto ciò, no? Che ha prodotto lettere, che ha prodotto processi, che ha prodotto immagini artistiche, che ha prodotto agiografia, che ha prodotto liturgia, che ha prodotto monete, quindi una morte che avviene nel bosco di Barlassina, quindi tra Como e Milano, perché frate Pietro da Verona stava camminando, recandosi a Milano con altri tre frati. È un assassinio che si colloca in un contesto storico molto delicato, in cui era appena morto Federico II, l'imperatore. I comuni del nord Italia perdono un grande sostenitore e quindi il papato e l'arma della polizia informale, perché l'inquisizione è una forma di polizia informale nelle mani del papato, tentano di agire. Innocenzo III aveva svolto una massiccia operazione antieretticale nel 1251-53 e la morte di questo frate, in circostanze che solamente un teorema perfetto attribuisce a degli eretici, ovvero ai catari, in realtà questa morte è funzionale alla attivazione pratica, concreta dell'Inquisizione,
certo.
Con un laboratorio, passatemi questo termine, a Milano, ma che poi si espande in tutta la cristianità occidentale.
È veramente un libro appassionante quanto la storia di un cold case in cui, ripeto, viaggiamo anche attraverso la penisola, giusto? C'è un epilogo in carcere che ci porta in Sicilia, ma in realtà è anche un viaggio attraverso l'Italia medievale questo libro, no?
Allora sì, la Sicilia apparentemente non c'entra nulla,
invece sì,
perché il primo agiografo è siciliano, è Giacomo D'Alentini, e la geografia che scriverà di Pietro da Verona sarà la geografia ufficiale che renderà conto di una nuova vita, perché la geografia è una scrittura di santità. E quindi c'è una proiezione di santità, una proiezione retroattiva di santità sulla vita di Pietro da Verona, tant'è che il libro, il titolo, il sottotitolo del libro è Frate Pietro da Verona, San Pietro Martire.
Eh sì.
Se noi parliamo dell'uomo è frate, se noi parliamo di colui che è stato ucciso, del santo, è San Pietro Martire. Sono quasi due persone ad indicare una nuova vita, perché la geografia è un genere a sé che implica delle regole che hanno a volte ben poco a che vedere con la biografia. Quindi parte tutto dalla Sicilia, e in Sicilia tra l'altro abbiamo anche un altro episodio che è uno dei tanti paradossi che siamo riusciti a far emergere con molto lavoro di scavo d'archivio e di documentazione inedita in questo volume. Nel carcere dello Stire di Palermo, carcere dell'Inquisizione, è dipinta un'immagine di Pietro da Verona, quindi l'inquisitore ucciso dai cosiddetti eretici, e questo è tutto da vedere, è rappresentato dagli inquisiti in carcere, e questo ci ha molto incuriosito, perché di fatto è uno dei tanti paradossi per cui è affascinante fare questo mestiere.
Allora, davvero la passione di Marina Benedetti è sempre un leitmotiv delle nostre conversazioni. Noi non possiamo che suggerirvi, tra l'altro, appunto, grazie a questo dispositivo così efficace ed utile di libri.unimi.it. Cercate Anatomia di un inquisitore, Frate Pietro da Verona, San Pietro Martire, che appunto Marina Benedetti firma. E che è uscito davvero da poco, è una lettura, come ripeto, davvero appassionante. La ringraziamo del suo tempo e di avercela un po' raccontata. Buona estate.
Grazie mille a tutti voi.
A risentirci. Allora, Tiziana Ricci ci ha raggiunti perché dobbiamo parlare di una visita guidata, un'altra.
Sei contenta?
Molto, molto, molto contenta, sono sempre un gran successo.
Ecco, allora, questa qui però è fuori Milano, è sui generis, diciamo così, a Lecco, domenica 20, e andiamo a vedere la mostra dal titolo Antonio Ligabue, l'arte degli outsider, che è il rapporto tra i grandi artisti importanti che hanno avuto a che fare con la follia, con il manicomio, eccetera. E allora ci ritroviamo, ma ve lo dico dopo. Volevo farvi sentire per qualche minutino Simona Bartolena, che è la brava curatrice di questa mostra e che ci guiderà nella visita guidata.
È un tema molto interessante, un tema molto delicato, perché chiaramente insomma lo spettro della follia è molto vasto e quindi va un attimo in qualche modo capito, compreso, dettagliato, ed è un tema che con l'arte ha molto a che fare, anche perché gli artisti dovrebbero non essere poi così normali, no? Dovrebbero avere uno sguardo altro già di loro. Chiaramente
diciamo
qua
che
si parla, però
noi solitamente diciamo che da vicino nessuno è normale, però gli artisti hanno questo talento di trasformare questa particolarità in creatività sorprendente a volte.
Esatto, esatto. Qua naturalmente si tratta di artisti che hanno conosciuto il manicomio, quindi di artisti veramente che hanno avuto veramente a che fare con situazioni molto forti. Però in generale, insomma, lo sguardo dell'artista dovrebbe essere uno sguardo che vola più in là, no? Che guarda le cose da punti di vista differenti. E queste 8 vite che ho voluto raccontare nella mostra parlano anche di questo, ecco, di uno sguardo diverso, di uno sguardo con prospettive differenti, anche dolorose, con esperienze di vita molto forti, che si sono tradotte poi in capolavori dell'arte.
Qui il titolo ci parla di Ligabue, ma sembra che ci siano altri artisti importanti.
Sì,
ho visto,
sì,
non so, De Pisis, sì, Ghizzardi, Gino,
sì,
Sandri.
Sì. Ligabue, diciamo, è un po' lo spunto della mostra, però di Ligabue si è molto parlato, ultimamente si sono fatte anche tante mostre, insomma, è stato un artista molto indagato e quindi ho preferito aprire, cioè partire da Ligabue per andare oltre e scegliere altri 7 artisti che sono...
Ecco, quindi sarà un percorso molto interessante e volevo ricordare che queste iniziative le abbiamo pensate per i nostri abbonati e le nostre abbonate e vi ricordo che ogni abbonata o abbonato può portare un'altra persona e ci troviamo domenica prossima, 20 luglio, alle 11 a Palazzo delle Paure, che è in piazza 20 Settembre a Lecco. E ovviamente bisogna prenotarsi, quindi prenotazioni @radiopopolare.it e ci fanno un bello sconto perché il prezzo d'ingresso sarà 8 euro anziché 15, quindi
mi raccomando prenotate se per caso non potete venire, avvisate per tempo perché è già capitato insomma in precedenti occasioni che purtroppo visto che ci sono liste d'attesa avete danneggiato altri ascoltatori e ascoltatrici non presentandovi.
Esatto, perché noi di solito abbiamo molte persone quando offriamo questa iniziativa.
Però ci sono 2 o 3 persone che hanno questa abitudine e che vorremmo che perdeste. Insomma, non c'è niente di male a disdire, ma fatelo. Insomma,
esatto.
Basta scrivere una mail dicendo che non potete venire, così non danneggiate altri che sono in lista d'attesa.
Allora, io vi raccomando e vi aspetto domenica, che siamo tutti insieme, alle 11 vediamo la mostra, poi... Lecco, la piazza è molto carina, ci sono locali per cui si può anche mangiare qualcosa lì, eccetera. E per questo per domenica. Invece adesso vorrei indicarvi una mostra a ingresso gratuito e molto, molto bella. A me è piaciuta molto. Avevamo parlato nei giorni scorsi di Remo Salvadori perché in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano e nel Museo del Novecento erano già state installate 3 opere. Adesso, da oggi, è aperta a Palazzo Reale al Piano Nobile, è aperta la sua, diciamo così, antologica, una mostra di 50 o più dei suoi lavori ed è molto interessante perché è un affondo su questo artista, molto difficile da etichettare, come avevamo detto con la curatrice, perché negli anni 70 se lo contendevano un po' Bonito Oliva con la transavanguardia e Celant con l'arte povera. Invece no, lui è un artista diciamo particolare che ha seguito il suo percorso. Allora, questa mostra è curata da Antonella, non mi ricordo il cognome.
Soldaini.
Ecco.
Ma, volevi sentire il sonoro prima un po'?
Ah, già, è vero. Allora, sì, è vero. Ecco.
Sentiamo un piccolo estratto. Ecco, abbiamo dato un'idea, insomma, dell'atmosfera della mostra.
Allora, io vi dico subito che a me è piaciuta molto, 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 perché le sue opere hanno la capacità di portarci in un'altra dimensione. Non a caso lui, come tipo di cultura, diciamo, è steineriano. Per cui questa cosa, diciamo, forse ha favorito nella sua ricerca queste opere che a me personalmente hanno dato suggestioni di armonia, di universo, di natura, ma interpretata in un modo quasi, direi, spirituale, no? Ecco. Comunque vi voglio far sentire la curatrice, le ho chiesto appunto come l'hanno pensata questa mostra, Antonella Soldaini.
L'abbiamo pensata con lo stesso principio con cui abbiamo pensato anche quella che si è inaugurata qualche tempo, neanche una settimana fa, un giorno fa, alla Sala delle Cariatidi, alla Sala Piccolo Lucernario. Cioè il principio è, abbiamo rispettato un po' la dinamica del linguaggio dell'artista, quindi abbiamo eliminato un percorso cronologico, quindi è un percorso fatto per associazioni. Io direi associazioni anche un po' emotive, perché sappiamo che bisogna un po', come dire, porsi davanti a queste opere di Remo Salvadori, non rimanendo passivi, però attivando un po' anche la parte di noi, di come noi le recepiamo. Infatti ci sono alcune opere, sto citando per esempio una che rende bene l'idea di quello che sto dicendo, che è l'osservatore, non l'oggetto osservato, cioè che sono dei cavalletti con cui ci si confronta. Quindi qual è il titolo, come dire, nel titolo è racchiuso il significato dell'opera, che adesso, come dire, sembra una cosa un po' più scontata, ma quei lavori lì sono iniziati negli anni Ottanta, quando lui veniva da, c'era un'atmosfera diversa, quindi c'era l'atmosfera minimal, conceptual, arte povera, quindi c'era un atteggiamento ideologico molto duro, e dall'idea che significa invece un artista che si pone, che ci pone, come dire, si apre al confronto con il visitatore.
Allora, in una delle prime sale ci sono delle opere che sono delle forme che a me ricordano un po' l'universo, l'armonia, e quasi una dimensione ascetica, meditativa, non so se le vivo io così.
No, io direi che non si può mai dire se uno le vive in maniera corretta o non, perché è importante proprio quello che stavamo dicendo prima, no? Che ci si pone in confronto. In realtà quello sono opere che rappresentano un germoglio, perché sono dei cerchi che poi le circonferenze dove si sono tangenti creano questa forma del germoglio. E perché il germoglio? Perché in questo universo di, come dire, di mutazione, di crescita, di stravolgimento, per Remo Salvadori il germoglio rappresenta un momento iniziale, un momento di crescita. Se si pensa poi che il germoglio diventerà un albero, quindi e poi morirà e poi andrà di nuovo nel terreno, quindi è il corso della vita.
Invece a me muove delle altre corde, mi muove delle corde,
perché no?
Insomma, un dibattito con la curatrice, no? Fra le suggestioni della mostra.
Sì, perché io percepivo di più una dimensione, come dicevo, spirituale, ascetica. Lei invece tirava sul materiale. Comunque va bene, andate a vedere a che,
meglio ancora,
che corde vi muove. Ecco.
Ricordiamo gli estremi, Tiziana.
Esatto, allora Remo Salvadori al Palazzo Reale di Milano al Piano Nobile, e vabbè, proprio da oggi è aperta al pubblico fino ai primi di settembre.
Scusami,
ed è gratuita. L'ingresso è gratuito.
Grazie Tiziana.
Ciao.
A risentirci. Allora, salutando Tiziana Ricci, noi chiudiamo questa puntata. Care Olivia e Chiara, insomma, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Allora, fra un attimo sentirete anche le voci di Olivia e Chiara per salutarvi. Do corso a una notizia che mi ha inviato Roberto Festa. È purtroppo scomparso Gilberto Severini, noto scrittore marchigiano, uno dei maggiori narratori italiani. Aveva 84 anni, è morto nella sua città Osimo, fine narratore della provincia marchigiana, ma anche giornalista, uomo di grande cultura e molto schivo, poco amante della ribalta, quindi per questo non tutti lo conoscono, ha sempre parlato solo dei propri testi ed evitato, insomma, le vetrine. Torneremo a ricordarlo domani con un'intervista che proprio gli ha fatto non molto tempo fa il nostro Roberto Festa. È tutto, grazie a Chiara De Matteis, grazie a Olivia Gnocchi per essere state con me anche quest'oggi. A domani.
A domani.
Ciao. Ah, dimenticavo, adesso c'è un altro degli eventi della nostra festa All You Need Is Pop che vi riproponiamo fra un attimo.